secondo Luca. Anche qui cominciamo da qualcosa che precede. E qui, per quanto riguarda quello che precede, ci spingeremo un po' indietro rispetto a Marco e Matteo. Perché? Nel Vangelo di Luca si tratta un tema che è un tema fondamentale. Gesù, il Messia, rifiutato dal suo popolo. Il momento decisivo di questo rifiuto qual è? Allora, capitolo 23. Luca, versetto 44. Ma questa è quella?
Quella che sta nel campo. Ah. 44.
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato, il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Fin qui ci sono stati atteggiamenti e parole negative nei confronti di Gesù che hanno portato alla sua morte. Andate a leggere e le vedrete, gli insulti, le derisioni che Gesù ha subito, condannato dai giudei, condannato dai romani. Al versetto 35, il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. E in questa frase c'è tutta la comprensione sbagliata di Gesù Messia. Ha salvato altri, salvi se stesso. È proprio quello che Gesù non è venuto a fare. Non ha salvato se stesso per salvare gli altri. E loro hanno tutta una comprensione sbagliata di quello che il Messia doveva essere. Hanno una comprensione completamente diversa da quello che ha Gesù. Gesù è Messia per salvare gli altri. Loro invece capiscono che il Messia è colui che ha il potere, la forza e deve prima di tutto badare alla sua salvezza. Anche i soldati, quindi chi lo insulta? Il popolo no. Il popolo no, stava a vedere. I capi invece lo deridevano, poi i soldati lo deridevano. Se tu sei il re dei giudei, anche loro, salva te stesso. Poi, ancora un altro lo deriderà, il cattivo ladrone, come diciamo noi, no? Uno dei due, uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso. Vedete come insiste il testo su questo: salva te stesso. L'altro invece, ecco, uno spiraglio si comincia a vedere di luce nella posizione di chi? Dell'altro malfattore. Fino adesso tutti hanno insultato Gesù il Cristo, tutti. Uno dei malfattori dice altro, e lo sappiamo, non c'è bisogno di... Ma vediamo subito dopo la morte, quindi l'unico personaggio positivo, diciamo, è uno dei due malfattori, che parla del regno, ha capito che lui è un re veramente, e gli chiede di poter appartenere al suo stesso regno. Dopo detto questo spirò, che succede? Vediamo un po'. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo... Veramente quest'uomo era giusto. Prima reazione positiva davanti a Gesù crocifisso. Dopo la morte, Di chi è? Di un pagano, del centurione. E lui fa parte, adesso lo vedremo, di quella schiera di uomini e donne che diventeranno, rappresenta qui, diventeranno cristiani, discepoli di Gesù Cristo, che farà parte del nuovo popolo che Gesù si è acquistato sulla croce. Il centurione. Ci sono altri centurioni nel racconto di Luca, altri centurioni disponibili verso Gesù. 7:1-10, Luca. Vi ricordate il servo del centurione che era, perché il centurione, il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Gli mandò questo centurione, perché lo aveva molto caro, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregare Gesù. E questi lo supplicavano. Egli merita che tu gli conceda quello che chiede, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Ma ancora, un altro centurione, in Atti degli Apostoli, il capitolo 10, il centurione Cornelio. Quindi Luca ce li presenta varie volte questi centurioni e li fa diventare tutti soggetti positivi, di accoglienza nei confronti di Gesù, formano il nuovo popolo. 10, a capitolo 10. Allora, secondo atteggiamento positivo, chi ce l'ha nei confronti di Gesù? Così pure tutta la folla, che c'è? Che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quando era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Atteggiamento positivo, la folla. Luca ha cercato sempre di salvarla, la folla, come responsabilità, Ha cercato sempre di salvare il popolo. L'ha tenuto sempre abbastanza fuori da tutta la storia e ora lo dice. C'è una parte del popolo che non è quella dei capi certamente, che si comporta in questa maniera, vedendo Gesù, che, vedendo quello spettacolo, la teoria, cioè qualcosa che si vede attentamente, come quando si va al teatro, no? È il termine per indicare gli spettacoli che si danno in teatro, ecco, che tu guardi attentamente, hanno guardato attentamente e sono, che cosa hanno fatto? Se ne sono tornati battendosi il petto. Il verbo greco viene, forse, se traduce il verbo ebraico shuv, indica che cosa? La conversione. In ebraico ritornare, il verbo ritornare viene usato per indicare la conversione, quindi il popolo comincia la sua conversione verso Gesù. Un altro, e quindi questa parte del popolo è il vero popolo di Israele, quindi i centurioni sono, appartiene alla schiera dei timorati di Dio che entreranno a far parte del nuovo popolo di Israele. Una parte del popolo, quella che si converte, farà parte del nuovo popolo. Giuseppe. Vediamo un po'. Noi abbiamo sempre cominciato da questo, adesso abbiamo cominciato un po' prima. Adesso vediamo Giuseppe. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione dell'operato, alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò e chiese a Pilato il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Allora, di qui abbiamo sempre cominciato, abbiamo un po' cominciato un po' prima, ma riprendiamo proprio il testo da questo versetto 50. Giuseppe, anche lui farà parte del nuovo popolo, fa parte della categoria del pio israelita, è un pio israelita Giuseppe, buono e giusto, sono i membri fedeli del popolo dell'alleanza, quindi nel popolo dell'alleanza Luca ci tiene a dire che non ci sono solo quelli che l'hanno condannato, quelli che non l'hanno riconosciuto, ma ci sono anche quelli che l'hanno riconosciuto. Ecco, un gruppo di questi sono i pii israeliti. Vi ricordate i pii israeliti? Capitolo 1, versetto 6. Chi era un pio israelita? Dal primo momento Luca l'ha presentata questa categoria. 1, 6, chi è? Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Chi era? Zaccaria ed Elisabetta. Sono loro, due pii israeliti. 2:25. Chi è un altro pio israelita? Simeone. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione e lo Spirito Santo era su di lui. Vedete come lo dice con chiarezza, Giuseppe com'è? Buono e giusto. E poi che faceva? Aspettava. Quindi è una categoria che Luca ama molto questa. E poi ancora un'altra. Versetto 37, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere, un'altra rappresentante dei pii israeliti, questi tutti all'inizio. Giuseppe è uno di quelli che faranno parte del nuovo popolo di Israele. 3 risposte positive: il centurione, il popolo, una parte del popolo, i pii israeliti che lo riconoscono, e poi chi lo riconoscerà ancora? Le donne fedeli a Gesù, i testimoni oculari dei 3 momenti fondamentali: morte, sepoltura e sepolcro vuoto. Si è formato un nuovo popolo, no? Subito, dopo la crocifissione, ed è fatta di questi elementi. Quindi non è vero che tutto Israele ha rifiutato Gesù, non è vero. Di questo nuovo popolo fanno parte i romani, i pagani, gli israeliti, i pii israeliti, i discepoli di Gesù, le donne, vedete? Che formazione a questo nuovo popolo? Subito, dalla croce. Il capofila, potremmo dire, di questo popolo, sapete chi è? È il malfattore, è il capofila, è quello che subito è quello che è stato, come si dice, beatificato da Gesù stesso. Cioè, dice, oggi sarai con me in paradiso. È fatta. No, non penso che mai nessuno si opporrà a questa beatificazione, no? Anche come adesso sta succedendo per qualche altra, ma non penso che su questa ci sia qualcuno che osi apertamente contestarla, anche se esplicitamente e implicitamente la contestiamo tutti quanti. Diciamolo com'è, perché...
Posso dire una cosa? Madre Teresa di Calcutta ha commentato così: il ladro in vita e il ladro in morte.
Ha rubato il regno. Sì.
No, ma in senso positivo.
Sì, nel senso positivo. È lui il capofila, eh? E dicevo, noi esplicitamente non lo diciamo, ma ci rode, eh? Ci rode. È vero, Riccardo, ci rode. Allora, chiudiamo il ragionamento sui due, però io volevo solo farvi notare, non stiamo parlando di queste cose bellissime dei racconti della passione, ma volevo solo dirvi, ho detto ci rode il fatto che il capo di questo popolo nuovo è un malfattore, ci dà fastidio. E quindi non la contestiamo perché questa beatificazione l'ha fatta lui. Cara Marilù, è così, queste sono le cose che ha detto Gesù. le ha vissute, le ha fatte, e siamo noi che tutte queste storie. Ecco, sì.
Siamo
perché
un popolo di purità.
Sapete chi è, che cosa c'è? Che non abbiamo capito chi è Gesù, questa è la verità, eh? E quindi ci rimane sempre, eh? Allora,
l'altra cosa che sconvolge, non c'è la cosa che il nuovo popolo non si forma su un conquistatore, cioè immaginare che si forma, crede un uomo appena una croce, che quello sconvolge anche secondo la scuola. Fare una professoressa, una persona che fa in buone posizioni, insomma.
Sì, ma dobbiamo capire che cos'è la croce. Ecco il fatto che io vi dico sempre, attenzione, i particolari vanno inseriti nel contesto, perché se uno la croce, per croce intende la sofferenza, punto e basta, tu quando dicevi una cosa del genere, una persona intelligente che capisce questo, ti guardava da sopra sotto e diceva, sì, ma vattene. Non so se mi spiego, Bartolo, eh? Quindi bisogna sapere di che si parla e che cos'è la croce, ma ce lo dicono i racconti della risurrezione, eh? Ce lo dicono i racconti della risurrezione, quindi sul fatto della croce io starei fermo un pochino aspettando che ce lo spieghi il Vangelo, perché se non si dice bene che cos'è la croce, noi l'abbiamo già detto in questi giorni, che cos'è la croce, che cos'è la croce? È la vita donata, ecco. Se ha questo contenuto, vabbè, ma se la croce è disperazione, la croce non è salvezza, eh? Se non è la croce di Gesù, non è salvezza. Vabbè, ma tanto adesso ne parleremo, adesso ne parleremo. Allora, abbiamo visto questo nuovo popolo che si va formando. Ma questo nuovo popolo guidato da chi? Ecco, guidato da chi? Questo nuovo popolo. Benissimo, continuiamo la lettura. Ed ecco un uomo di nome Giuseppe, sinedrita, consigliere, come Marco. Lo ricordate Marco? Illustre, nobile, consigliere. Che era consigliere, sinedrita, un uomo buono e giusto, l'abbiamo individuato questo uomo buono e giusto su altri esempi, un pio israelita, che aspettava la realizzazione del regno di Dio, credeva nella fedeltà di Dio, e che Dio avrebbe realizzato tutte le promesse. Non aveva condiviso il consiglio e l'operato. Hanno messo a posto.
Sì, sì, funziona.
No, non c'è.
Ecco, queste sono quelle luci. Vabbè, mo stiamo qua, non possiamo farci niente. Poi ci rimettiamo in regola. Va bene, allora andiamo avanti. E non aveva condiviso la decisione e l'operato di tutti. Questo, come Marco, non aveva precisato, lui lo precisa. Marco ci aveva lasciato in dubbio, no? E aveva partecipato al consiglio. Tutti sentenziarono il reo di morte, quindi pure lui. Luca precisa, non aveva condiviso il consiglio, la sentenza del consiglio e l'operato di tutti, degli altri. Era di Arimatea, un'altra precisazione, città della Giudea, forse è la città in cui è nato Samuele. Samuele, il profeta Samuele. Ma ci interessa poco. Che aspettava il regno di Dio? Costui si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Vedete, anche qui salta tutto quello che riguarda Pilato. L'inchiesta di Pilato non c'è. Pilato che fa l'inchiesta, che chiama il centurione, non c'è, non lo dice, non gli interessa. Poi, un'altra cosa che non fa Luca, non menziona la pietra. Ricordate quante volte Matteo, la pietra, rotolare la pietra grande, lui qui non la menziona proprio la pietra. Quindi questo che ci fa capire, adesso da esperti esegeti che siete voi, che ci fa capire che non gli interessa di difendere che cosa? Né il furto e né altro, non gli interessa questo fatto. Ma pure un'altra cosa non ha fatto Luca, e non l'avete notato. Un'altra cosa. No, no, no. Dico già che non l'avete notata, perché già la dovevate notare prima. Vi ricordate, tutti e due, Marco e Matteo, la fretta un po' che avevano, venuta la sera qua. Luca non lo mette manco all'inizio, lo metterà dopo e ci dirà altre notizie. Evidentemente non vuole insistere nemmeno su questo aspetto della fretta che avevano per seppellire Gesù. Allora, nel quale nessuno era stato deposto. Matteo che era nuovo, quindi aveva detto che era nuovo, quindi per dirci che nessuno era stato messo, Luca ci dice proprio questo, precisa, non era stato deposto nessuno. Era il giorno della parescere, ecco che arriva, e cominciavano a risplendere le luci del sabato. Ma non ci ha dato fretta, no? Non ci ha dato per niente fretta. Giuseppe ha fatto tutto, sembra, con serenità, con tranquillità. Adesso ci dice che dopo che ha fatto tutto questo, cominciavano a brillare le luci del sabato.
Con gli stessi già preannunciando.
Quindi, la fretta non c'è. Che cosa sono queste luci del sabato? Di cui parla Luca. Due possibilità: le stelle che si accendevano in cielo, le prime, fra le quali la prima, una delle prime che si accende, qual è? Venere. Può essere questo che voglia dire, si cominciava a vedere Venere in cielo, oppure vuole riferirsi al rito previsto per la celebrazione del sabato, che prevedeva l'accensione in casa delle luci, delle candele, che significavano proprio l'inizio del sabato. Cosa che è conservata anche nel rito moderno della celebrazione di Pasqua. Eh? Gli ebrei accendono le candele, la mamma fa questo servizio. Nella lettera, per quel di diocesi di Cerignola, la lettera pastorale del vescovo, c'è questo riferimento alle luci del sabato. Quindi cominciavano ad accendere le luci, è cominciato il sabato e l'azione è finita. Tutto in regola. Tutto in regola. Quell'affanno che avevamo, vedere, ma no, chissà fanno in tempo, non c'è. È stato fatto tutto secondo la regola. Adesso lo dirà, eh? Lo avevano seguito il verbo, non in maniera aperta, dice il verbo, ma come dire, quando uno segue da lontano, di soppia, senza farsi vedere tanto, senza dare tanto nell'occhio, ecco, questo vuole dire, così hanno seguito Giuseppe e coloro che erano venute insieme a Gesù dalla Galilea. Che cosa fanno loro? Vediamo un po'. Marco, che facevano? Che hanno fatto nel Vangelo di Marco le donne? Hanno osservato. Nel Vangelo di Matteo? Si sono sedute, quasi come guardie del sepolcro, le prime guardie del sepolcro. Qui che fanno? Hanno seguito Giuseppe, l'abbiamo detto, osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Questo è il particolare di tutti gli evangelisti, cioè il posto preciso di dove era stato messo Gesù. Ma non fanno solo questo. Poi tornarono indietro e prepararono, non dice che li vanno a comprare, perché non possono più comprare niente. Prepararono aromi e dice qui, attenzione, miura. Non è unguendo, miura, è la mirra. E la mirra è pure in polvere, come vi dicevo, non è solo oli. Gli aromi. Allora, quindi fanno qualcosa queste donne e lo fanno subito, sono andate a preparare. Benissimo, le differenze e le cose in comune. Le donne sono testimoni oculari. Di che cosa? Dei testimoni oculari abbiamo parlato, è vero? All'inizio del Vangelo di Luca. Loro appartengono alla categoria dei testimoni oculari. E chi sono i testimoni oculari? Gli apostoli sono i testimoni oculari, ma pure le donne sono testimoni oculari che hanno trasmesso, e infatti noi stiamo leggendo. Non mi sembra pure questa una risposta di Luca a Paolo? Che non le ha messe, non le ha messe nell'elenco delle apparizioni, una risposta molto delicata, sobria, ma risposta. Fanno parte dei testimoni oculari. A tutti gli effetti, anzi, sono il primo anello della testimonianza oculare, sono proprio loro. Anche perché le donne sono state presenti alla morte, alla sepoltura e poi al sepolcro vuoto. E Matteo ci dice pure che hanno goduto, Matteo, poi vedremo che un altro ce lo dirà, un altro, che hanno goduto della prima apparizione di Gesù. Matteo ce l'ha detto? Giovanni ce lo dirà pure. D'accordo? Quindi una risposta indiretta a Paolo, che ha dimenticato di citare le donne nel suo elenco delle apparizioni. Quindi, 1-2, ma sono testimoni oculari di che cosa? Solo della morte? Della sepoltura? No, no. 8-1-3. In seguito, Luca sempre, egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Quindi 12 e alcune donne. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano, il verbo del discepolato, quindi l'hanno seguito e li servivano con i loro beni. Quindi da quando sono testimoni queste donne? Ecco perché io vi dico che è una sottile risposta a Paolo e non solo a lui, Luca, eh? Tenetevelo caro voi donne, Luca, perché anche se viene dal mondo greco ellenistico,
che Luca no. Ci tiene a sottolineare.
Allora, no, non banalizzare, sto dicendo una cosa importante. Perché dico questo? Non solo sono testimoni oculari. Vi ricordate in Atti degli Apostoli, quando si sceglie Mattia al posto di Giuda, che non c'è più? Come, che cosa si fa? Qual era il requisito che dovevano avere? Dall'inizio fino. Beh, le donne dall'inizio fine. Anzi, per quanto riguarda la fine, sono state più presenti degli uomini.
Ma chi è donna?
No, è uomo. Allora, d'accordo? Quindi ne parla molto, molto bene. Molto, molto bene. Ora, non è su questo che dobbiamo stare, però ve l'ho detto perché, per farvi notare che sono i testimoni oculari, le donne sono testimoni oculari, quelli che, a cui fa riferimento Luca. Ma mi guardate come se fosse qualcuno che non c'è stato. Allora, Luca 1:4. All'inizio, il prologo dell'Evangelista, che dice Luca? Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari. Lo storico che spiega il suo metodo. Quindi questi sono testimoni oculari, io ho sentito i testimoni oculari, e i testimoni oculari non sono solo i 12. Ma sono anche questo gruppo di donne e forse qualche altro discepolo, tipo Mattia, e l'altro che è stato messo in gioco per la sostituzione di Giuda. Quindi non sono solo i 12. D'accordo? Ecco, questo volevo dirvi. Quindi ecco perché vi ho detto, Luca fa un grande servizio alle donne, un grandissimo servizio, che è un servizio di verità. Soprattutto, al di là delle problematiche sociali e della posizione reale nella società, sia giudaica che romana, non c'entra niente, è un servizio di verità, hanno visto, sono stati testimoni oculari, punto e basta, e io li prendo in considerazione, e vi scrivo di loro. Allora, a proposito delle donne. Beh, dopo esserci preparati, adesso cominciamo, perché poi speriamo che... Io vi dico che è dura finirla, dove siamo arrivati, eh? è dura finire tutti i brani, non so se ci riusciremo, quindi ve lo dico prima perché. Allora, Luca 24:1-12. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. E entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, prima non le ha nominate, né alla croce e né al sepolcro, adesso le nomina. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre, quindi nomina queste, ma ci sono, come sempre, anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro, tuttavia, si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Non ha detto che ci è creduto. Tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Allora, questo capitolo che ho letto, la prima parte, è un bel capitolo lungo e si svolge, tutto questo capitolo si svolge in un solo giorno, vedrete, un solo giorno. Le cose che ci raccontano si svolgono in un solo giorno. E qual è questo giorno? Il giorno, il primo dopo il sabato. Forse c'è un interesse liturgico di Luca, anche lui, no? È già cristiano di qualche decennio dopo i fatti, lui, e già si celebra la domenica. Quindi vuole sottolineare l'importanza della liturgica della domenica. Quindi, unità di tempo, un solo giorno. A livello di spazio, dove si svolge? Tre luoghi. Quali? Il sepolcro, la via, i due discepoli di Emmaus, e poi gli undici riuniti. Quindi il luogo dove sono riuniti. Tre luoghi diversi, quindi un unico atto in tre scene. Poi, riguardo alle donne, quindi vi ricordate questo fatto, racconto organizzato attorno a tre episodi, lo spazio di un giorno. Subito diciamo una cosa, ci sono tre novità, tre varianti che Luca apporta rispetto a Marco e Matteo. Quali sono? Avete letto? Le sapete riconoscere? Tre varianti.
Le donne diventano testimoni, mentre prima erano fuggiti Marco e Matteo.
No, no, Matteo non sono fuggiti, sono tornate. Addio.
Però qui dice esplicitamente che loro vanno ad annunciare.
Non c'è l'angelo che annuncia.
Perché non c'è l'angelo?
C'è due.
Ce ne sono due. Vabbè, ma è una variante questa di poco conto. Ci sono delle cose importanti, delle varianti che introduce Luca.
Teniamo il volto chinato a terra.
Questo è l'esercizio di fine lezione, dai.
Perché cercate tra voi? Sono andato a raccontarvi.
Ah, dici, perché cercate tra i morti?
Colui che è vivo.
E qual è la variante? Colui che è? Poi dice risorto, prima di tutto lo presenta come colui che è vivo, e questa non ce l'avevano né Matteo e né Marco, ed è importante. Poi altre due.
Le donne che vanno dagli apostoli,
c'è già. Sì, Pietro che va a Sebo, ma è un altro episodio quello. Stiamo parlando proprio delle donne vicino al sepolcro,
Però qui dice non sarà condannato di male per carbone,
invece non è altro, non dice. Secondo, lì non c'è, non si fa riferimento alla predizione, cioè si fa riferimento, ma non viene riportata tutta la predizione di Gesù, come vi ha detto, no? E qui viene proprio riportata, negli altri due non c'era. Dovevamo noi, come vi ha detto, dovevamo fare il riferimento, qui invece ridicono tutto, avete sentito? Perché cercare? Non è che bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. È quello che Gesù ha detto. Qui lo ridice, lo esplicita. Ancora. Poi?
Si ricordarono.
E vabbè, questo è legato, anche il si ricordarono, ma è legato alla predizione. E poi lei l'ha citato, solo che l'ha citato ma non l'ha detto per caso, Dina, la Galilea, c'è una cosa diversa qui, qual è la cosa diversa? Viene citata la Galilea, ma citata come gli altri due? Là c'era un appuntamento, qui invece c'è solo un riferimento, come vi ha parlato in Galilea, è nel passato, non è nel futuro la Galilea. Tutte le scene dove si svolgono? A Gerusalemme e dintorni, compreso le apparizioni, Gerusalemme e dintorni. Va bene, abbiamo fatto questa introduzione, adesso sono le 6 e dobbiamo prepararci per la liturgia.